Quindi a correre ci si ammala anche un pochino, viene mal di gola.
A correre sì, soprattutto quando uno è esperto che fa il fico con magliettina a Pasqua, quindi si prende fresco. Sì. Poi con l'età, no? Uno con più più diventa vecchio e più si ammala.
Io ho portato, perché noi stiamo registrando con il giorno della riapertura delle scuole, ho portato i bimbi a scuola e mi sono reso conto di averli drammaticamente vestiti, come si dice in italiano, sottovestiti, underdressed, poco preparati perché a Milano c'è freddino oggi,
Dai.
Venuta questa bottarella di,
sì, pure qua,
di vento,
è vero.
Freddo. È la coda dell'inverno questa qui.
Però a Pasqua a Milano era bello, no? No?
No, ma è una bellissima giornata, c'è vento che per Milano è atipico, perché Milano sostanzialmente è una città quasi senza vento, ed è freddino, e quindi siamo usciti non preparati per questo.
Al fresco.
E siccome è per il fresco, no, ma il problema è che se viene mal di gola, la tosse ai bambini, con tutti i regolamenti del Covid, eccetera,
sì.
Devono stare a casa, che è l'incubo più temuto da tutti, perché nessuno vuole figlioli a casa. Anzi, se possibile li vorremmo lasciare a scuola anche la notte a dormire, tipo collegio, però sono troppo piccoli, non si può fare, no, sono bellini, si sta bene a casa, però insomma tutte le vacanze di Pasqua chiusi in casa insieme dopo un po'.
A proposito di scuole,
dimmi.
Te l'ho accennato l'altra volta, però non l'ho ancora detto a nessuno, nessun altro, ho comprato dei computer per regalarli alle scuole, no?
Oh, che bello.
Ho comprato 5 Chromebook. Con i soldi che erano avanzati dall'anno scorso della raccolta fondi per il primo lockdown e cose varie, e sono arrivati ora. In realtà ne ho comprati 6 perché uno è per me, perché ci gira da paura Linux, e ho passato questi giorni di Pasqua a metterci distro su distro, perché attenzione, è stata Arch Linux, per la prima volta nella sua storia, ha preinstallato, diciamo, nella ISO che tu scarichi, uno script in Python che si chiama Arch Install, che fa un'installazione, diciamo, guidata, sempre da linea di comando, insomma testuale, però ti fa 4-5 domande, voglio dire, però ti permette
ma
di
finalmente
dire...
anche Arch diventa una distro umana raggiungibile,
esatto.
Dal resto,
esatto,
di noi.
Ti chiede, seleziona il disco, crea l'utente, come lo vuoi partizionare, vuoi fare una partizione cifrata, questa è una cosa fantastica. Metti la password, vuoi installare un ambiente desktop, lo vuoi liscio, e poi clicchi e parte, e fa la sua installazione, alla fine riavvii ed hai il tuo sistema pronto. Pronto tra parentesi, perché comunque Arch non installa niente, e per dirti ti installa sì il server grafico, però non ti installa i font.
Ma Riccardo, questo avrà mandato nella disperazione i nostri amici di Endeavor OS, o come diavolo si pronuncia, che loro, poverini, hanno fatto tutta una distribuzione bellissima, quella che ho provato su tuo consiglio, molto... molto morbida come installazione, no?
No, più che altro, sai, questa cosa di Arch manda su tutte le furie i puristi, i forum. Perché il forum di Arch è famoso per la gente che ti cazzia se tu
la
non
gente
conosci
dura.
Esattamente il numero di pacchetti che hai installati, ti presenti nel forum e fai una domanda che è scritta nei wiki, significa che non l'hai letto, sei un uomo morto.
Guarda, io faccio una parentesi su questo che stai dicendo, perché... Qualche giorno fa, qualche settimana fa, era il 20° compleanno del lancio di macOS X. E io c'ero, me lo sono fatto fin dal principio, nel senso che c'ero anche prima quando c'era macOS 9. E riguardando e scrivendo un articolo un po', insomma, per raccontare un pochettino come è fatto questa cosa qui, alla fine mi sono reso conto che loro, in buona sostanza, avendone capito un po' di più in questi anni, hanno fatto una distribuzione Unix, sostanzialmente. Cioè
sì,
hanno
sì,
preso
sì,
una distribuzione più stile BSD che non stile Linux, nel senso una distribuzione più completa, più organica, ma hanno fatto proprio quel lavoro lì,
certo,
che se
certo.
Ci pensi all'epoca non si capiva, ma o perlomeno non lo capivano le persone che non erano in ambiente Linux, ma è stato un salto culturale enorme rispetto ai mondi tradizionali, no?
Ma ti dicevo dei computer che ho donato.
Ah, ecco, sì, no, quella è la cosa importante, perché ci siamo persi a parlare di Linux, dimmi.
Ho questi 5 computer e ora li donerò, però non li voglio donare io, perché io non so più dove sbattere la testa a cercare gente che vuole computer, e perché non voglio più avere a che fare con le scuole, no, non con le scuole, scusa, non voglio più avere a che fare con lo Stato, nel senso non voglio più, mi sembra fuori dal mondo, fare donazioni allo Stato mi sembrava una delle cose più stupide che si possono fare in questo momento, io non voglio più avere nulla a che fare. Però ho detto, vabbè, questi computer ci so, là fuori c'è gente che è più empatica di me, magari conoscono persone, magari queste persone conoscono altre persone che hanno bisogno di un computer, no? Magari tu conosci, certo, il nipotino che è a casa vicino a una persona che non ha, e quindi manderò questi computer a 5, diciamo, colleghi, youtuber, vabbè, youtuber no, insomma colleghi, dai, persone insomma che lavorano online, che hanno seguito, chiedendo a loro ovviamente se hanno conoscono qualcuno, se sono disposti a prendersi un computer in carico regolare e donarlo, e stop, questo è quanto. Per adesso ne ho trovati tre. Cioè tre hanno accettato, due non hanno accettato per vari motivi, insomma, perché poi è una rottura di scatole, io capisco benissimo. Cioè non è, se conosci qualcuno a cui donarlo, bene, ma se devi sbatterti per cercare qualcuno a cui donarlo, guarda, non è...
Ma qual è il requisito? A che tipo di persone vuoi che questi...
No, loro possono scegliere di darlo a chi vogliono, non mi interessa, basta che non... Cioè vorrei farle arrivare a casa delle persone. Cioè farle arrivare direttamente alle persone, non darlo alle scuole, non darlo all'associazione.
Persone qualunque che hanno bisogno di un computer, perché che hanno si trovano in difficoltà economica o di età o di bisogno, insomma.
Esatto.
No,
esatto.
C'è bisogno di più schermi. Devo dire la verità, è strano perché il mercato è lento a reagire, no? Anche perché per progettare un computer ci vuole tempo, non è che, cioè, fondamentalmente la gente sta comprando quello che c'è. Io, dal canto mio, sarei per comprare computer usati o ricondizionati, perché secondo me possiamo anche usare meglio quelli che ci sono senza bisogno di continuare a produrne come degli invasati. Io sono molto per un'economia più circolare possibile. Però ancora non sono arrivati computer che rispondano alle esigenze che sono nate con la pandemia, ma alcune delle quali rimarranno, perché i nostri figlioli, per esempio, continueranno ad andare a scuola usando il computer, no? Quello non si scappa. I Chromebook forse sono i migliori, probabilmente, per fare questo tipo di... più di un tablet.
Sì, no, il tablet che ci fai? Cioè, non ci scrivi, poi non ci, è difficile farci produttività intesa come scriverci o farci una ricerca. E poi il touchscreen ti porta al cazzeggio, c'è poco da fare. Quando tu puoi toccare puoi toccare il browser, sei veramente a portata di dito, come si dice, per cazzeggiare. Mentre tastiera e touchpad sono un po' più strumenti, un po' più ruvidi. No, sono d'accordo, però qua, Antonio, finiamo in un giro di polemica infinita, perché sappiamo benissimo che da noi poi hanno fatto quelle leggi, no? Su quei requisiti minimi, no? Ti ricordi?
Ne abbiamo, certo, parlato. No, vabbè, quella lì era la notte della ragione, e lo so, è il modo con cui ragioniamo. Volevo introdurre una cosa. Guarda, citi la newsletter, io cito il sito in maniera molto autoreferenziale, perché ho passato le vacanze di Pasqua a mettere un po' di ordine nel mio sito, e la mia idea di mettere ordine nel sito, a parte la parte grafica che è molto migliorabile, ho scoperto con mio grande disappunto, nel senso che non sono bravo a farla, e vuol dire pubblicare più cose, no? Il mio sito nasce come il posto della mia memoria di tutte le cose che ho scritto nel corso degli anni, molte delle quali non sono più vincolate in nessun modo, ma secondo me può avere ancora senso leggerle. Mi sono messo a ripescare alcune cose, fra cui un saggio che avevo scritto un sacco di tempo fa, un sacco vuol dire 6 anni fa, fai conto, 7 anni fa, sugli Expo, sulla storia degli Expo, delle esposizioni internazionali, perché ti ricordi che nel 2015, anzi da prima del 2015, eravamo tutti in grande sbattimento perché c'era l'Expo a Milano e ci fu un momento
no, ricordo l'Expo a Milano, sì.
Vissuto a Milano è stato abbastanza rivoluzionario, perché gli Expo, come le Olimpiadi e i Mondiali di calcio, tirano dietro un sacco di soldi, un sacco di lavoro, quindi c'era gente che nei 5 anni precedenti accampato sui fondi stanziati per questa cosa, ma è stata creata un'area Expo Fiera gigantesca che tuttora è rimasta parzialmente non utilizzata, nonostante dovesse diventare una super città della università, della tecnologia, della ricerca. Invece è stata usata solo in piccola parte. Nel tempo che noi abbiamo pianificato l'Expo e poi il suo uso dopo, in Cina avrebbero costruito una città che sarebbe già considerata una città di media durata, di media vita. Però a parte questo, è stato divertente perché mi sono messo a rileggere delle cose che non erano contestualizzate sull'Expo di Milano, ma sulla storia dell'Expo. E lì mi sono tornati alla mente una serie di ragionamenti, per cui legati all'Expo, per i quali ce ne sono di cose ancora oggi da dire, perché gli Expo, le esposizioni universali, le fiere, guarda che sono una cosa straordinaria. Io ero molto appassionato al tema, non di quella di Milano, al tema di che cosa siano, di come sono nate. Pensa che l'Expo, anzi la World Fair, è nata con una storia d'amore dietro, una cosa che pochissimi sanno, non so se tu la sai.
No.
Una storia, la prima che è stata fatta in Gran Bretagna, ed è figlia di una tradizione che viene dal Medioevo, delle grandi fiere, delle grandi esposizioni di campagna, di tipo agricolo, eccetera, dove si mescolava la gente. E alla corte d'Inghilterra, del Regno Unito, la regina Vittoria e suo marito decisero che, come adesso non era il re ma era il reggente, cioè era il principe consorte, decisero di fare questa cosa innovativa, costruirono un palazzo di cristallo, una struttura di ferro e cristallo che poi è stata buttata giù alla fine, e fecero questa prima esposizione che serviva a vendere l'idea del progresso alle persone. Fu molto anche interessante, tant'è che l'idea ebbe successo. Però quelli che si sa poco è che in realtà la regina Vittoria, che è forse un immaginario della storia, come dire, della nostra storia passata, come di una donna vestita. Praticamente con la regina Vittoria l'Inghilterra ha costruito le basi per le grandi riforme sociali e culturali, ma ha anche costruito il suo impero. Lei ha dominato sul mondo ed era una donna che era costantemente in gramaglia, era sempre vestita di nero, cioè un'immagine, l'epoca vittoriana è un'immagine cupa. In realtà è un'immagine cupa perché lei si era sposata giovanissima, ed è uno dei pochi casi che succede nella storia dei regnanti con un matrimonio d'amore. Infatti lei era destinata a un altro matrimonio, diciamo combinato, ma si era opposta e si era sposata con questo cugino di secondo grado, Alberto di Sassonia, che era nato in Baviera e che era un razionalista, era una persona con una mente notevolissima. Pensa che loro hanno avuto, non mi ricordo, credo 8 figli, qualcosa del genere, ma la cosa particolare, noi stiamo parlando della metà dell'Ottocento, e la cosa particolare è che non è morto nessuno da bambino, e questo è successo, che era una cosa estremamente non comune, questo è successo proprio perché quest'uomo aveva imposto delle regole igienico-sanitarie di tipo razionale, togliendo tutte queste cose da basso medioevo e quindi automaticamente facendo vivere bene la gente. E loro erano veramente una coppia che si voleva bene, cioè uno dei pochi casi in cui li vedevi andare a giro mano nella mano, erano costantemente insieme, oltre che nel privato anche nel pubblico, qualunque viaggio dove andasse la regina c'era anche lui era un partner che aveva interiorizzato anche bene il ruolo di principe consorte, non rubava la scena alla moglie, però lavorava attivamente per far andare avanti le cose. Infatti l'idea dell'Expo era stata sua, peraltro il nome Expo arriva molto dopo, credo che sia di metà del Novecento, 960 circa, è nato in Canada. E Alberto è morto improvvisamente a 40 anni. Erano quei 42 forse, erano coetanei, e la regina ha regnato fino alla sua morte altri 42 anni, portando questo lutto enorme, indicibile, nei confronti del marito scomparso, del suo compagno scomparso. Io la trovo una storia molto bella, anche perché di solito siamo abituati a vivere la dimensione dei sovrani, dei regnanti, come delle star del gossip, no? Pensa a tutte le storie che si raccontano. Sì, esatto. Invece trovo straordinario il fatto che ci fossero queste due menti e queste due personalità così forti e anticonvenzionali rispetto alla loro epoca, che sono riusciti a gettare un seme del cambiamento fondamentale, perché questa cosa che hanno fatto insieme degli Expo è considerabile il più grosso acceleratore attraverso l'Ottocento e il Novecento, fino ai primi anni 60 del Novecento, il più grosso acceleratore di trasformazione. Era il posto dove si mescolavano menti che portavano idee, competevano fra di loro in modo sano, popoli e nazioni diverse, perché poi gli Expo erano diventati e sono diventati un fatto internazionale anche di prestigio, no? E anziché farsi la guerra, è un posto dove ci si confronta sulle idee e sui progetti di innovazione. Io da questo punto di vista li trovo una cosa molto bella, anche se poi sono diventati, ahimè, un grande affare per il sottobosco, perché dove ci sono questi finanziamenti, dove c'è il turismo, c'è di tutto. Tra parentesi, agli Expo c'era un libro fenomenale che avevo letto che raccontava le cose che si sono inventate per caso agli Expo, fra cui il cono gelato. Pochi sanno, ma il cono gelato fatto di wafer, no? Cioè la sostanza del cono è un wafer, deriva dal fatto che c'era un venditore di gelati che aveva finito le coppette in una giornata di pieno e si era rivolto al vicino di bancone di stand che invece faceva wafer e gli aveva chiesto se gliele poteva vendere piegati e ha fatto questi wafer che si mangiavano. Idea che era piaciuta moltissimo perché si mangia di più e si sporca anche di meno. Sono spigolature, me ne rendo conto, però io queste cose, Riccardo, le trovo affascinanti, le trovo favolose.
Mentre tu parlavi, giravo tra l'altro sito e non ho trovato questo articolo di cui parli. Questa conferma
non
che...
l'hai trovato perché io l'ho nascosto bene.
La conferma, infatti, che te lo dico, ti manca qualcosa a livello tipografico, è tutto uguale. Devi incrementare i grassetti o incrementare o diminuire i regular o aumentare lo spazio. Dove devo cliccare? Su storie, su libri, su bottega?
No, allora io
su moto perpetuo.
È su bottega, però è in un'area non visibile dalla home, volutamente, perché non è in evidenza. Devo trovare un modo. Allora, io ho rifiutato la forma del blog e ho costruito un sito in cui la messa in evidenza delle cose è molto statica, cioè nella home page ci sono sei aree, il sito è strutturato come una home page, quindi è strutturato come una casa con le stanze, non è strutturato come una catena di montaggio in cui scorrono i contenuti legati all'orario con cui vengono prodotti, no? Per questo non mi piacciono molto i metodi, molto li vedi quei video di quelli che... di youtuber che quando parlano di se stessi, come lavorano, ti fanno vedere che loro fanno le mappe mentali, fanno le scalette, fanno questo, fanno quello, che non se ne può più di quella roba lì.
No, poi è una roba che resta offline, secondo me tutto quello che resta offline non si merita di essere fatto.
Di restare offline. Devo fare meglio la tipografia del sito, devo far vedere di più le cose nuove che metto, quantomeno le cose che metto, ci penso, grazie dei suggerimenti.
No, non lo devi far per me, lo devi far per Google, perché tu in questo momento, in questo modo...
Lo
devi far per l'essere umano, perché altrimenti te lo tieni su GitHub, un repo privato, ed è la stessa cosa. Perché tu, se tu metti l'articolo nuovo nel quarto livello, cioè non è linkato in home, non è linkato nel secondo livello, non è linkato nel terzo livello, è linkato nel quarto livello. Cioè per Google quel contenuto là vale... meno 1000. Tu devi in qualche modo dare risalto, cioè aiutare il motore di ricerca a trovare il motore di ricerca. Ora, per quanto Google viene visto, cioè voglio dire, è comunque ragiona come ragionano le persone quando cercano le cose su internet, come ragionano tutti. E lui guarda in home quello che c'è, quelli che sono in home sono i contenuti più importanti, da lì parte, no? Scendendo in modo ricorsivo, cercando i contenuti. Se tu il contenuto che hai appena pubblicato me lo rendi accessibile solo dopo 4 click, significa che è veramente, veramente, veramente un niente per quello che tu vuoi dare il risalto. Al di là dei nomi...
Ti faccio una domanda tecnica.
Però ho una soluzione per te.
Dimmi. No, perché io ho una cosa, prima ti dico che cosa c'ho io, poi tu mi dai la soluzione, perché magari convergono. Io per ogni... allora, il motore del sito statico che utilizzo è WordPress.
Sì, sì, vabbè, ma quello...
un framework.
Sì, 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 sì.
No, che permette di creare degli short link per ciascuna pagina. Per cui io posso, per esempio, una pagina che si trova dentro antoniodini.com/pippo/paperino/contenuto.html, posso creare qualcosa che Antonio... posso dargli un secondo indirizzo virtuale che è antoniodini.com/contenuto.html. Ok, posso arrivarci direttamente con un link oltre che lungo tutto il percorso. Questo aiuta?
No, questo se non lo fai bene ti peggiora, perché crei due URL con la stessa con lo stesso contenuto. Cioè devi... ora forse lui lo fa in automatico, non lo so, però tu devi mettere un referral.
No, lo fai a mano.
Dico questa cosa, forse lui fa questa cosa, però automaticamente crea anche un link di referral. Cioè all'interno della pagina scrive: occhio che questa pagina c'ha questo URL, però l'originale è di là, è all'URL lungo, quindi sì. Google lo sa e allora lo interpreta bene, perché se tu non fai questo stai praticamente mettendo due contenuti con due pagine diverse e stai praticamente facendo una cosa negativa per la SEO, perché tu hai la stessa cosa e me la spacci per due, e quindi
non piace.
Non devi inventarti le cose, cioè non devi inventarti le cose a livello di SEO e di queste cose qua. Cioè il tuo sito è già tanto, guarda, te lo dico io che io sono, per carità, sono quello che sono molto più estremo nelle scelte, in queste cose qua, però il tuo sito e c'è già tanta tanta entropia nei nomi, nella roba che scrivi, nelle parole che usi. La struttura la dovresti far semplice. Perché così...
Ma io pensavo di averla fatta semplice.
No, solo perché... nella tua testa è semplice. Perché sei andato, sei andato oltre le... Cioè, non rispetti nessuna delle convenzioni, delle convenzioni che ci sono.
Certo.
Però comunque una soluzione smart che potresti fare. La prima, magari in home potresti mettere un... Una cosa figa sarebbe, vabbè, però tu il cookie non lo vuoi mettere, quindi non nemmeno te la dico. Un'altra cosa...
no, dai, dimmela che così almeno la evito. Però
no,
so
mettere
di
un sistema di notifiche, no? Cioè mettere un piccolo pallino in alto lassù dove c'è il coso per cambiare tema e dove dall'ultima visita sono stati pubblicati quattro articoli. Cliccaci e li vedi.
Ok.
No? Però per fare questa cosa devi lasciare un cookie nel computer dell'utente, perché poi i cookie non è che sono negativi, cioè i cookie usati male sono negativi.
No, certo.
Però cookie, cioè, ce ne fossero.
È solo che poi devi mettere 10.000 disclaimer su cosa fai di quei dati.
Soltanto. No, no, se lo fai bene, se lo fai tu, non è un problema. Il problema è che se ti affidi a servizi terzi, quindi devi... Cioè, si fa, cioè, voglio dire, vabbè. Però tu una cosa più carina, anche più smart, secondo me, che più in linea, potresti mettere una paginetta con il changelog. Messa in fondo, no? Contatti, sì. Privacy, changelog, dove hai aggiunto un articolo e ci metti, tac, giorno, ho aggiunto questo, ho modificato la pagina.
Ma lo fai a mano?
Lo fai a mano. Fai una paginetta e di volta in volta ti crei proprio una lista di modifiche, no? Di quello che hai fatto. Così io vengo sul tuo sito, clicco lì e vedo a occhio nell'ultimo periodo cosa hai fatto.
E bello, mi piace.
Questo là dentro ci puoi mettere anche, no? Farlo proprio un vero changelog, ci metti ottimizzazione CMS per quello, ottimizzazione quello, cambio ottimizzazione SEO.
Ma guarda che io ho riletto la... Ho riletto i readme che c'è dentro il repo di Tilde, per caso, perché stavo provando BAT, una utility per da riga di comando per leggere in maniera più carina.
Sì, al posto di cat.
al posto di cat, esatto. E ho aperto quel readme lì e tu dici del nostro sito, che poi l'hai fatto tu, io non c'entro niente, è piccolo e bizzoso come piace a me. E mi è piaciuta moltissimo questa cosa che avevo letto all'epoca e che dice molto anche della tua personalità, perché poi in realtà effettivamente il problema di un sito è quando diventa placido e pieno di errori che non si cambiano più. Invece se è piccolo è gestibile e se è bizzoso è ancora più divertente,
esatto,
perché
esatto.
C'hai le cose da sistemare.
Il bello è quello che sta in piedi per un insieme di incastri che solo tu conosci.
Sì, io ho fatto uno sbaglio, nel senso sto imparando, gli sbagli secondo me sono una cosa positiva, che ho ottenuto, cioè da quello che tu mi stai dicendo ho capito che ho ottenuto molta complessità e non funzionalità davanti dal lato dei visitatori. Invece avrei dovuto renderlo più semplice da quel lato e assorbire io l'impatto della complessità, che peraltro è complesso anche per me da gestire come contenuti, però ho cercato di avvantaggiarmi io. Invece
esatto.
È uno sbaglio filosofico, perché dovrei avvantaggiare chi viene, non avvantaggiare me.
Esatto.
Peraltro, Riccardo, una cosa, non so se capita, cioè capita a me, è la mia bolla, quindi sicuramente capita a me, ma su Twitter sono invaso di pubblicità di una campagna di Wix contro WordPress. Lo conosci Wix, no? È quella...
Sì.
Comunque ha fatto una campagna di piccoli video contro WordPress, carinissima, costruita sulla falsariga di quella Emma Mac, Emma PC, no? Ti ricordi di 10 anni fa quella campagna che fece Apple, che è stata presa in giro da Intel con uno stranissimo effetto boomerang, peraltro.
Che roba terribile.
Che ha fatto questo spot. Poi mettiamo il link nella così lo potete vedere. Praticamente ha ripreso l'attore Justin Long che faceva, in questo Intel, che faceva la parte del Mac in questa campagna storica in cui c'erano due attori, uno faceva il Mac, uno faceva il PC, che faceva molto ridere e serviva per dire puoi fare switch e passare a Mac da PC. Loro hanno richiamato quell'attore lì, che adesso gli fanno fare la parte dell'attore, cioè di Justin Long e basta, Intel, e gli dice che è meglio il PC che non il Mac, facendo vedere i computer. 10.000 PC con Intel dentro che fanno cose che il Mac se la sogna. Molto divertente, soprattutto quella del gaming. Se pensi Intel quanto sia scarsa come processore per il gaming serio.
No, ma non so se hai visto gli errori tecnici, cioè hai seguito il filone degli errori tecnici.
No, ci sono errori tecnici in abbondanza, mi immagino.
No, perché hanno praticamente chi ha montato il... Hai visto quando fanno i video in quel modo? lo schermo viene sostituito, cioè come si dice,
viene photoshoppato, viene
photoshoppato pesantemente con tecniche video per farlo sembrare più caldo, più fuori, no? Si toglie il riflesso del pannello di vetro, via dicendo. E loro in tanti computer, allora, prima cosa hanno ridotto le cornici di tutti i computer, compresi Mac. Infatti se tu guardi il video, quello dove c'è il MacBook Air, ha delle cornici sottilissime e tu dici ma non è così in realtà, cioè, hanno fatto anche un favore ad Apple mostrando l'Air con delle cornici sottilissime. E poi ce ne sono alcuni, tipo è famoso perché poi ha girato su Twitter lo screenshot, c'è quello con l'Asus ZenBook Duo, no? Che è quello con due schermi, cioè ha uno schermo sopra la tastiera. E praticamente ci sono dei fotogrammi dove la mano della persona che lo usa è per metà coperta dallo schermo finto messo sopra. Fantastico. Quindi c'è la mano che scompare e hanno fatto delle cose terribili veramente a quel punto.
Ma lì il problema è l'attenzione ai dettagli, perché quelli di Apple li puoi amare, odiare, criticare, apprezzare, quello che ti pare, però sono dei maniaci del dettaglio. Infatti quando sbagliano qualcosa li lapidano, giustamente, ma in un mondo invece di gente molto sloppy.
Beh, ho capito, l'agenzia che paghi, cioè quanto avranno pagato il tizio là, l'attore, per farlo passare all'altra cosa? Cioè, che lì si tratta di... Sono tanti soldi, voglio dire, e l'agenzia che poi ti fa questo lavoro non lo fai vedere ad un qualunque esperto che ti dice oh, guarda che lì hai sbagliato la photoshoppata.
È perché hanno dei brutti processi. Te pensa, quindi non ci fanno abbastanza attenzione, non hanno una cultura e un capo paranoide che vuole vedere tutto quanto fino all'ultimo dettaglio. No, a me capitano invece adesso questi video di Wix in cui ci sono dalla psicologa di coppia, questi due personaggi. Uno è l'utente che vuole fare delle cose e che è molto innamorato di WordPress, e l'altro è WordPress, che è questo signore di un po' più anziano che fa dei casini micidiali, per cui va in trip, si incastra, c'ha questi aggiornamenti infiniti che sembra che abbia le doglie, fa entrare i plugin che sono come dei figli che litigano in continuazione, non sono adatti. Ho fatto una campagna, hanno fatti 5 o 6, ma li sono venuti abbastanza bene, sia per come sono girati e fatti, ma anche per l'idea, con il claim di questa pubblicità che per quanto tu voglia bene a WordPress, forse ti meriti qualcosa di meglio. E lì,
però,
subdolamente,
fammi dire una cosa, perché tu parli sempre male di WordPress. Però WordPress,
io sì.
Però, ma guarda, che WordPress, cioè il problema non è WordPress, il problema sono le persone che lo usano per farci, cioè sono le aziende che poi lo hanno utilizzato, le aziende di hosting e via dicendo, che lo hanno utilizzato per tirar fuori un mostro sovradimensionato per il mondo attuale. Ma WordPress è uno dei software open source che ha permesso la divulgazione del web, cioè è come dire critichiamo Ubuntu e prendiamo in giro Linux, è la stessa cosa. WordPress è la base di WordPress è open source, ha vinto per tanti anni software come il premio come miglior software open source, cioè ha dato la possibilità ai blog di uscire, di fare. Prima si usavano quelle cose tipo MySpace, si usavano, no, lo sai.
Oh, me lo ricordo bene e so che mi vuoi bene e me lo stai dicendo in modo carino, perché quando l'ho scritto sono stato lapidato da una torma di difensori.
Parlare male di chi, cioè nel senso, il problema è in un mondo snello come adesso sembra goffo, ma poi anche lì dipende da chi lo configura, perché
ci sono due livelli diversi di critica dal mio punto di vista. Uno è sulla monocultura. WordPress, volendo o non volendo, ha assunto una posizione dominante nel mondo dei CMS.
Ed è un bene.
E questo è un male.
No, questo è un bene.
No, questo è un male perché è una monocultura, però, e si espone tutti quanti alle stesse debolezze di sicurezza informatica, espone tutti quanti agli stessi limiti di impostazione, perché con WordPress alcune cose le fai, alcune no. E l'altra invece è quella che dici te, e che anche io sento molto. Io ho lavorato a tre progetti editoriali in cui era stato scelto WordPress negli ultimi 10 anni, diciamo. Con una funzione in uno anche come product manager per una radio che doveva rifare tutto il suo online. E WordPress di solito lo scegli perché è lo standard e perché è facile da usare, che più o meno tutti quanti sappiamo già usarlo, perché alla fine chi c'ha il blog, chi non c'ha il blog, eccetera, e regolarmente inizi con questo presupposto, poi li infili dentro 1 milione di plugin, lo customizzi, lo cambi, lo sistemi, e c'ha una curva di apprendimento invece che è difficilissima, per cui la gente fa veramente molta fatica a utilizzarlo in un contesto professionale, non come il proprio blog gratuito paperinopaolino.wordpress.com, ma come un CMS a pagamento vero, strutturato e fatto per bene. E quello è un problema, insieme al fatto che entri in un, permettimi, in un ginepraio di aggiornamenti, di plugin che vanno in conflitto.
Ma quello non è il problema di WordPress, è quello il problema
tuo.
No,
certo, certo.
Se tu che l'hai messi.
È anche il problema di Windows, cioè Windows dirà che sia open o closed source. Windows, se configurato bene, funziona. Il 90% della gente ce l'ha configurato malissimo, a partire da chi glielo installa sul computer.
No, non sono d'accordo. Windows ha avuto in passato e ha tuttora... Allora, prima cosa, è un software a pagamento che tu mi vendi. Seconda cosa, tu mi obblighi ad usarlo perché me lo piazzi dentro il computer che io voglio per forza, e se voglio rimborso o voglio usare un'altra cosa, mi crei le cose super complesse. Terza cosa...
Se poi rimborso te lo danno te lo danno in 3 su 90.
No, ma poi tu Windows ha avuto dei bug suoi che sono stati nascosti negli anni, che hanno creato dei problemi, ci sono stati aggiornamenti forzati, fatti di notte, computer riavviati a insaputa. Cioè è un software che non è tuo, che tu usi in licenza e che quindi l'azienda che ti offre dovrebbe un attimo curare un po' di più, e ha avuto questi problemi. Poi c'è chi lo usa bene e c'è chi... Io il Windows che uso per montare video è sconnesso da internet, cioè è senza internet, e ce l'ho da 2 anni che ce l'ho qui e va da paura. Cioè va benissimo e tutto
Hai fatto un Avid sostanzialmente, anche le workstation Avid funzionavano con la stessa logica.
WordPress no, cioè WordPress è dietro una community di sviluppatori, se tu lo installi in maniera base va benissimo. Certo che se tu vai su tutti questi siti che sono usciti, lo personalizzi di porcate, ti rivolgi a sviluppatori che ti prendono un tema su TimeForest, te lo piazzano dentro pieno di codice scritto male e poi questo non è aggiornato, cioè... capisco, è vero quello che dici, io pure figurati,
io
sono stato
quello
il primo,
mi riferisco infatti.
Sì, però ecco, no, specifica questo, perché poi sembra che uno l'associa WordPress, dice no, WordPress è una cosa negativa, cioè no, il problema sono sempre le persone, non è mai il software, soprattutto quando è open source.
Ah, buona la chianina, quanto mi manca.
Ma lo sai che io invece sono 2 mesi, ormai forse anche 3 mesi che non mangio carne, no? Come ti avevo detto tempo fa. E mi sto diventando insofferente a vedere gli altri mangiarla, o a vedere
addirittura gli altri che la mangiano,
o a vedere in televisione. Tipo l'altro giorno sono capitato in TV, cioè guardavo una cosa, non mi ricordo cosa, e c'erano questi che cucinavano della carne e ne parlavano come se fosse vedi questo è taglio di qua, questo è taglio di là. E mi ha dato fastidio, lo sai? Cioè, sto entrando in quel loop del ma stai mangiando un essere vivente.
Questo è un problema, in effetti. Però siamo anche onnivori.
Sì, devo ragionarci un po'.
Io sono, come dire, ho scelto nella vita di procedere per filoni, anziché occuparmi di tutto contemporaneamente, e sinceramente a quel filone lì non ci sono ancora arrivato. Probabilmente il mio punto di non ritorno nel mangiare carne sarebbe se vivessi in campagna e facessi amicizia con la carne che mangio, tipo col pollo o con la mucca, ma siccome non le devo macellare, non li devo tirare il collo, non vado a caccia, eccetera, le compro sostanzialmente già pronte. Sai che a me mi fa un po' impressione il pesce, come mi piace molto, e il pesce mi piace farmi l'orata o al sale o al forno, queste cose qui, insomma. Quando vai dal pescivendolo a fartela slamare, eviscerare, pulire dalle lische, a me un po' impressione me la fa. Però, branzino,
sì,
perché c'ha quell'occhione un po' torbido.
No, è il... Cioè, tu, il pensiero...
E quello è un pesce, pensa te, cioè voglio dire che pure...
Non ha sentimenti,
poco.
Come cantava il buon vecchio Cobain.
No,
va bene mangiarlo,
dai, diciamo il libro che da leggere in questo caso, David Foster Wallace, Considera l'aragosta, una raccolta di saggi di cui quello sull'aragosta tocca proprio questo. Poi non mangerete mai più un'aragosta finché campate,
se leggete
quello.
No, è vero, seguirò questa mia cosa, voglio approfondirla un po' e farci...
Ma la carne sintetica invece?
No, non l'ho mai assaggiato.
Non la carne artificiale, cioè non sto parlando delle robe fatte di soia, eccetera, proprio delle cellule animali.
Non mi è mai capitato.
Cresciute. A me fa un po' impressione quell'idea lì. E fra parentesi mi spaventa anche il fatto, ma mi fa un po', a parte perché giochiamo con delle cose che rischiano di avere poi delle ricadute sul DNA o l'RNA brutte, si scopre dopo 20 anni e tutti quelli che l'hanno mangiata. Vabbè,
questo però se lo applichi a questo lo devi applicare a tutto.
Sì, esatto. Cioè, poi non vai più neanche da McDonald's. E che chissà cosa ci mette dentro la roba etica. Non McDonald's, in generale. È la questione dei sentimenti e delle emozioni. Cioè, te fai crescere un pezzo di carne, che anche degli organi, delle cose, fanno crescere anche degli organi, no? In vetro, diciamo, anche se poi non è un vetro. E chissà quando è che quella cosa lì comincia a sentire qualche cosa,
ma
anche
aspetta,
se non ha un cervello.
Non stiamo parlando di tipo quel burger, quelle cose fatte di
sì,
di carne
beh, però
finta.
Per arrivare... No, non finto, è carne vera, è ciccia vera, solo che non c'è un animale intorno, cioè fanno crescere...
Ah no, non conosco.
Sì,
non
sì,
conosco
fanno crescere, sono delle start-up americane che fanno crescere queste carni in laboratorio, diciamo, che permettono di avere proteine senza avere l'animale intorno. Perché...
Ma sono tipo quelle cose che si provavano alle fiere un paio d'anni
fa. Sì, è quella roba lì.
Ah, quella quindi lì. Era vero, non era un...
Dipende di quale generazione fai riferimento, ce ne sono alcune che erano non vere, altre che sono vere, ma soprattutto cioè, il problema delle mucche, delle vacche, della carne di quegli animali lì è che producono un sacco di metano e inquinano moltissimo, hanno una carbon footprint enorme e più ce n'è di erbivori in giro e peggio è, perché inquinano veramente tanto. E l'idea era di continuare a fare una dieta non vegetariana, ma togliere di mezzo gli animali, cioè togliere di mezzo, diciamo, no, non fare aumentare la popolazione di quegli animali, però continuando a produrre carne. In realtà il grande tema non detto, che è un tema che ricorre dai tempi di Adam Smith, è che siamo tanti, siamo troppi e non è sostenibile il modello con cui alimentiamo la popolazione mondiale, soprattutto adesso che stiamo debellando una serie di malattie molto importanti. Anche il lavoro che hanno fatto con la fondazione Melinda e Bill Gates è un lavoro gigantesco. Il problema di quel lavoro è che non c'è un piano organico per il resto, cioè stanno salvando milioni e milioni di vite, stanno ridando la possibilità a intere parti del mondo di non morire, di avere figli e di non morire, di non vederli morire quando sono appena nati, però poi dopo sono fatti loro come fanno a crescere e a mangiare e a lavorare, eccetera. Di questo non si preoccupa nessuno e questo qui è un po' il problema, secondo me, e non solo secondo me. Questi qui che producono, sto usando un po' troppi pronomi, perché non mi ricordo i nomi di queste aziende, comunque le aziende che producono questo tipo di carne, così come altre soluzioni con le alghe, i boschi verticali, i campi verticali, le cose di insetto, le cose basate sulle proteine di animali di varie origini, sono tutte pensate per cercare di far scalare la produttività del settore bioalimentare. Oh mamma, abbiamo parlato anche di questo,
sì,
Riccardo,
sì, sì, no,
ma quanta roba mettiamo dentro
ti? Ci torneremo su questo discorso perché io sono in piena fase di polemica, voglio approfondirlo, sto 100 volte meglio al di là di tutto, ogni discorso senza mangiare carne.
Ma anche, neanche il pollo? Tacchino, pollo?
No, no, non ho mangiato più nulla e sto, al di là del fatto che sto molto bene, ti ripeto, mi dà fastidio, ma non mi dà fastidio perché vedo, perché non lo so, non è che mi fa senso, mi sembra una mancanza di rispetto, mi sembra una cosa molto barbara.
No, ma
tagliare cioè mostrarlo addirittura davanti a una telecamera, guarda, questo è un pezzo di quello, cioè, che poi è il paradosso, no, di persone che magari, cioè, sì, vabbè, sai, sono discorsi che non hanno fine, è il paradosso.
È il paradosso?
No, è il paradosso di persone che hanno accanto magari figli e parlano bene, cioè ti fanno tutta la cosa e poi dopo guarda questo pezzo di questa coscia dell'agnellino, guarda questo piede del maiale che ho tagliato e poi mi fai tutta la morale. Cioè è un paradosso assurdo se tu ci pensi.
È abbastanza assurdo. Sì.
Non lo so, vabbè, lo devo ancora esplorare, non voglio dire cavolate.
Ne riparliamo, lo mettiamo in una delle pagine nascoste del mio sito, così non lo trova nessuno, intanto noi riusciamo a pensarci.
Allora
un po'.
Mettiamo un vocale nelle pagine nascoste del sito. Non segnalato, senza niente, lo dovete trovare come videogiochi di un tempo, no? Che devi andare a cercare.
Vai, scappo, che
ciao.
Alle 11 c'è una cosa. Ciao Riccardo.
Ciao.